Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile. In questa puntata le sbarbine intervistano Pamela Caprioli, psicologa e psicoterapeuta, che ci fa riflettere un po' su quello che ha comportato la pandemia nelle nostre vite. Con la nostra dottoressa Cuor di Patata, consigli per gestire l'ansia e le preoccupazioni del momento, a suon di Melissa e Tiglio. Con il Queerzionario approfondiamo la F di farla finita con la famiglia, con un contributo a cura di Mary, che ha la voce e la ricerca di Angela Balzano. Bentrovati a tutte e tutti, tornano le sbarbine su radiosonar.net e su Gemini Network. Tornano in questa nuova situazione di criticità e di zona rossa in quasi tutta Italia a dare spazio al vissuto, al ragionamento e all'analisi di quello che si smuove dentro tutte, tutti e tutto di noi in questo periodo di pandemia. Siamo a un anno dal primo lockdown, a un anno in cui nuovamente fronteggiamo una fase di difficoltà. Iniziano ad emergere i primi articoli, le prime analisi anche statistiche dell'aumento del disagio sociale, della devianza psicologica, dei disturbi e di tutte quelle problematiche più riferite all'io profondo delle persone che purtroppo in pandemia si fanno sentire. E allora le sbarbine in questa primavera appena arrivata scelgono di dar spazio alla nostra voce dell'io profonda. Lo fanno con una donna, una psicologa e psicoterapeuta, Pamela Caprioli, che attraverso insomma una chiacchierata molto conviviale come tipico delle sbarbine permette però di dare un nome e anche uno spazio di riflessione a vissuti forti che probabilmente riguardano un po' tutte, tutti e tutto noi. E allora iniziamo con della musica che ci sta sempre bene e che ovviamente è al femminile, per poi proseguire con la nostra intervista del giorno. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. In this day and age, it's so easy to stress. 'Cause people are strange and you can never second guess.
Thank you.
come annunciato, questa puntata la dedichiamo un po' a un'analisi un po' più profonda e più interiore su quello che questa pandemia sta comportando in tutte e tutti noi. Lo facciamo con una psicologa e psicoterapeuta, Pamela Caprioli, un'esperta che lavora in tanti ambiti e che proprio per questo qui alle Sbarbine porta il suo punto di vista sicuramente femminile, ma trasversale a tante situazioni, realtà e anche fasce economiche e sociali completamente differenti. È una esperta che fa interventi assistiti con gli animali, quelli che una volta venivano chiamati pet therapy, e che oggi invece hanno anche un protocollo ben organizzato all'interno del Ministero della Salute, che fa terapia privatamente a studio, ma che offre consulenze gratuite in tanti progetti sociali. Lavora come esperta e accompagnamento alla genitorialità per un'associazione che è Piano Terra e si occupa di un progetto particolarmente delicato, Mille Giorni, che accompagna le donne nella gravidanza e nei primi mille giorni di vita dei loro piccoli. Ciao Pamela, benvenuta con le Sbarbine.
Ciao, ciao Claudia, ciao a tutti.
Abbiamo chiamato te proprio perché in questo periodo in cui ogni giorno esce un articolo sui drammi causati dalla pandemia, l'impennarsi delle depressioni, eccetera, eccetera, ci sembrava necessario un approfondimento su quello che sono un po' gli effetti che a un anno dal primo lockdown si stanno iniziando a percepire, non più solo come indice di aumento dei femminicidi, di aumento della violenza assistita domestica non denunciata, di diminuzione di richieste di aiuto all'interno dei servizi, di diminuzione delle risposte del servizio pubblico rispetto a quelle che sono le necessità della persona, ma invece su un approccio un pochino più orizzontale e umano. Dalla tua posizione, dal tuo punto di vista, che cosa percepisci a un anno in cui siamo tutte e tutti investiti da questa mutata situazione mondiale?
Sì, allora, guarda Claudia, quello che io ho potuto vedere in tutti gli ambiti che mi hai insomma descritto nella mia presentazione, diciamo che l'inizio, quindi il primo lockdown, è stato vissuto in modo molto diverso, ovviamente, c'è stato proprio un disorientamento, no? Non ce lo si aspettava, la novità, un qualcosa che comunque sembrava temporanea e quindi ha fatto vivere un po' tutti come in una bolla, in qualche modo, no? Quindi io ti parlo anche psicologicamente, tutto si è fermato in qualche modo e sono fermate anche le terapie spesso, ok? Quindi non si è passate subito dalle terapie vis-à-vis, no? All'online, non c'è stato questo, c'è stato proprio un fermo, tutto veramente si è tutto fermato. È come se anche poi i disturbi, no? si fossero fermati, disturbi mentali o insomma qualsiasi disagio. Ma ovviamente non è la realtà, cioè in realtà si sono solo, diciamo, come se non ci fossimo un attimo soffermati a pensare, c'era qualcos'altro di più urgente che era la paura, il nemico virus esterno, no? Che ci ha un attimo fermato il pensiero, ma non vuol dire che quei disagi, come anche parlavi tu, della violenza, di tutte quelle situazioni là, si siano fermate, no? Sono semplicemente rimaste nel sottosuolo a fermentare in realtà, no? E a diventare poi sempre più potenti e adesso con la seconda ondata, diciamo così, di lockdown si è venuto poi a creare un buco in questo sottosuolo e sta emergendo tutto il disagio che prima è rimasto lì a covare e sta venendo fuori in modo dirompente. Ti voglio solo dire che nel mio studio, quindi privatamente, da quando hanno dichiarato, diciamo, insomma, il venerdì la zona rossa, quindi non è proprio un lockdown, ma comunque una zona rossa che purtroppo con la coincidenza dello stesso periodo storico, lo stesso mese, no? No, questo ha creato un disagio ancora più forte, no? Una memoria, ha riportato fuori una memoria. Sono aumentati gli invii a studio tantissimo, cioè, ne ho avuti 3-4 nel giro di qualche ora, quindi per farti capire che il disagio è esploso, ecco.
E allora, all'interno di questo disagio esploso e anche all'interno di una visione, no, un pochino più generale, che cos'è che sta aumentando? La depressione, l'ansia, questo senso di incertezza che porta anche a una sorta di apatia, oppure non so, insomma, qual è un pochino,
Sì.
il vissuto più emotivo che emerge?
Allora, principalmente se parliamo di giovani, anche insomma giovani adulti, quindi fino ai 40 anni, parliamo di attacchi di panico, tanta ansia, tanta, tantissima. Forse dopo i 40 di più. Depressione, vabbè, ma anche in realtà negli adolescenti, quindi sono aumentati tantissimo gli attacchi di panico, tantissimo la depressione, tantissimo anche l'autolesionismo, no? C'è questa necessità anche di potersi sentire in qualche modo, no? Purtroppo quello che il fattore principale di questa pandemia, insomma, di questa situazione storica è il fatto che non si può sperare, no? Non c'è, non si può vedere un futuro, quindi tanti giovani poi che non riescono a trovare lavoro, non riescono a fare un progetto, non riescono a programmare, ma non solo i giovani, anche i giovanissimi, no? La loro socialità è ferma, la loro sessualità è ferma, non c'è espressione, non ci si può esprimere, no? E principalmente poi ora mi ricollego un po' anche a quello che è il mio lavoro con gli animali, no? Io lavorando con gli animali mi rendo conto di quanto gli animali stiano, almeno con gli animali che lavoro io, che sono asini, cavalli, no? Sono animali che stanno molto nel presente, nel qui e ora, no? E mi rendo conto ancora di più in questa pandemia di quanto invece noi esseri umani abbiamo bisogno di stare nel futuro, di programmare, di progettare, no? Di sapere che dobbiamo fare domani. E questa condizione, che ormai è da più di un anno, la stessa ci porta a non vederlo questo futuro, a non poter progettare niente, no? E questo porta paura, porta angoscia perché noi abbiamo bisogno di fare un programma, un progetto e quindi porta poi un non riuscire a contenere questa angoscia, questa paura. Mettici anche che la nostra cultura, insomma, non siamo neanche abituati molto a parlare di morte, no? A interfacciarci con la morte, a interfacciarci col fatto che siamo di continuo, no? In realtà in contatto con questo, ma se ne parla sempre poco. Quindi il fatto che adesso invece ogni giorno ce la si sbatte in faccia, no? Questo spaventa. Non abbiamo le risorse, non abbiamo gli strumenti per fronteggiarla. E quindi cosa viene fuori? Tutto si sposta sulla fobia, sugli attacchi di panico, sull'aver paura di uscire, ma anche sul cibo, anche i disturbi alimentari sono aumentati tanto. I suicidi dei giovani, purtroppo, insomma, tutto questo, ecco.
E su questo c'è tutta la sfera che noi abbiamo provato in questi mesi ad indagare sotto alcuni aspetti specifici di quello che non emerge, di tutte quelle problematiche più intime che non trovano un canale di uscita. Abbiamo parlato tanto di violenza di genere sulle donne, abbiamo parlato anche tanto di tutto il lavoro che si fa per un'accoglienza alle donne e ci siamo iniziate ad interrogare su quanto anche i dati che oggi emergono, no, come allarmanti abbiano però al loro interno degli aspetti diversi che non saltano all'occhio. Mi viene, no, anche un po' sugli stimoli che ci hai dato tu di indagare la questione giovanile, non solo dal punto di vista della depressione e del suicidio, ma di quello che già era un problema degli ultimi anni, gli occhi mori, i ragazzi chiusi in questo rapporto col digitale. Mi vengono in mente i bambini che si trovano a un'esposizione all'isolamento e una sovraesposizione agli strumenti tecnologici che fino all'altro ieri erano completamente, no, banditi dall'educazione, quantomeno dalle sedi più alte, e che invece oggi trovano un necessario utilizzo perché è l'unico canale di relazione con i loro pari. E allo stesso tempo abbiamo in qualche modo nelle altre puntate parlato dell'occupazione, e del lavoro delle donne, fortemente ridotto, fortemente, restretto al campo della cura, che già era in crisi prima e che con questa pandemia invece esplode come anche il senso di sacrificio. Perché? Perché se deve perdere il lavoro qualcuno lo perde chi guadagna meno e chi guadagna meno
Certo.
per imposizioni salariali è la donna. Quindi su questi aspetti, no, un pochino più trasversali e però anche molto terreni, qual è un po' la percezione che ti arriva stando così tanto anche in progetti che hanno un orecchio non su un target specifico di popolazione, ma che veramente, no, possono avere le proprie porte attraversate da chiunque?
Sì, dunque mi hai dato tanti stimoli, vediamo se riesco a rispondere a tutti. Allora, innanzitutto parto dall'ultimo, che sono le donne in casa, no? Donne in casa che perdono il lavoro, al di là poi delle violenze che magari ne avrete sicuramente già parlato, però parto proprio dal ruolo della donna, da come si sente, no? Già la donna, come dicevi tu, ha avuto tanta difficoltà anche nel poter conquistarsi quel ruolo lavorativo, no? Quel suo posto nel mondo del lavoro. E in questa situazione sicuramente c'è stato un forte calo, appunto, del lavoro, dell'occupazione della donna e soprattutto laddove anche la donna sia riuscita a mantenere il posto di lavoro, magari lavorando in smart working come il marito, il compagno, insomma, no? Però che cosa succede in casa? Succede che se c'è un bambino che deve seguire, un bambino, un adolescente che deve seguire la didattica a distanza e c'è il marito, c'è la donna che deve lavorare, alla fine la donna che poi spesso, non voglio dire sempre, però insomma, nella maggior parte dei casi è poi la donna che segue l'adolescente, il bambino nella didattica a distanza. Quindi che cosa comporta poi? Che la donna va ancora di più ad appesantirsi perché deve reggere il ruolo di pulire casa, deve reggere il ruolo di sistemare insomma tutto ciò che ha a che fare con la cura del bambino e si deve anche comunque poi improvvisare maestra, si deve improvvisare con altri ruoli che magari non le competono, non, anche per tutte le cose che poi deve avere a mente, deve comunque continuare a lavorare, quindi si trova in una condizione di sovraccarico che la porta ad un forte stress poi, no? E quindi e lì spesso ci sono poi anche i disturbi alimentari, no? Cioè quello che va a esplodere poi, non dico sempre, no? Però sicuramente poi c'è questo sovraccarico che in qualche modo deve comunque uscire, ma la donna non può poi esprimerlo perché è perché in casa, perché non può uscire, perché c'è il figlio, perché deve reggere poi tutto, però da qualche parte poi si sgretola, no? In qualche modo. Spesso ci si rifugia nel cibo, come dicevo, anche perché non c'è neanche lo spazio e il tempo anche solo per piangere, no? Per sfogarsi. E i bambini in tutto questo sentono anche tanto l'ambivalenza di questo messaggio che tu dicevi, no? Prima tanto non demonizzato il computer, gli schermi, il cellulare, eccetera, e adesso invece è fondamentale, no? Quasi vedi che è il genitore che dice mettiti davanti allo schermo, la maestra ti sta parlando e il bambino che vuole mettersi a giocare, no? C'è proprio un vuole mettersi a giocare, dico, con i giochi o piuttosto che andare fuori con gli amichetti. Quindi c'è proprio un ribaltamento in questo senso, no? Cioè, sono quasi i bambini che rifiutano poi il digitale. Per l'adolescenza è un altro discorso ancora, ovviamente, perché quello che comunque poi viene fuori è che la socialità poi deve passare per forza attraverso questo. Come ti dicevo prima, cioè, sono stand-by, perdono, diciamo, anni importanti, no? Gli adolescenti per la loro socialità, per fare delle esperienze fuori da casa, non in casa, perché loro hanno bisogno di stare con i coetanei, no? Anche solo per la sessualità, no? Per la conoscenza del proprio corpo, del corpo degli altri, cioè, mancano corpi e quindi c'è un grande buco in questo, che non lo so, comunque il digitale può coprire fino a un certo punto, no?
Questa tua ultima frase, mancano corpi, mi è proprio risuonata dentro. Molto spesso noi ci troviamo a raccontare, no, dell'immagine che figlia del patriarcato vincola il corpo delle donne, in uno stereotipo, in una anche accezione, no, non plurale. Ecco, mi sembra che in questo momento storico stiamo rischiando un po' di fare questa ghettizzazione del corpo a livello lato. E allora mi viene da chiederti, no, un po' come dopo tutta questa analisi spiraglio di luce, cosa però possiamo fare per mantenerci saldi in questo corpo, che possiamo fare proprio come pratica quotidiana, non come psicoterapia, ma
Certo.
per darci qualche stimolo in più in un momento così difficile.
Allora, quello che mi viene in mente è sicuramente che noi abbiamo bisogno di sentirci nel corpo, no? E spesso per sentirci abbiamo bisogno dell'altro, per sentire noi abbiamo bisogno di un'altra persona che tocca il nostro confine, no? Che tocca la nostra pelle e quindi diciamo ok, qui finisco io, qui inizi tu, no? E per riconoscerci un po' ci abbiamo bisogno di questo, ci abbiamo bisogno dell'abbraccio e del sentire il corpo, no? Se questo ci manca in questo momento, se ci manca questo confronto, noi lo dobbiamo fare tutti i giorni con noi stessi, no? Quindi mi viene da dire che più lavoriamo con la consapevolezza, di quello che stiamo provando, di quello che siamo nel qui ed ora, quindi nel presente, fare uno sforzo, no? Di essere nel presente e di essere dentro di noi e farlo in modo consapevole, quindi consapevole vuol dire proprio, cioè, fare esperienza e nello stesso tempo esserne testimoni di quell'esperienza, no? Quindi cercare di dire ok, io sono qui in questo momento e posso, sto respirando, è primavera, sento gli uccellini e proprio sentire quello che c'è, che ti dice il corpo perché il corpo ti parla in qualche modo, no? E quindi secondo me un po' rimanere saldi su questo ogni giorno, no? Ci aiuta in qualche modo a dire ok, ci siamo, cioè, esistiamo, non siamo solo dentro uno schermo, no? Chiusi, cioè, siamo vivi e ci sentiamo nel nostro corpo. Ecco, questo secondo me è un esercizio che può aiutare anche a quietare l'ansia in qualche modo, no? Perché l'ansia, tutti i disturbi, gli attacchi di panico che tanto adesso veramente sono aumentati e sono tutto perché uno va troppo oltre, va al di là, no? Va a dire che futuro c'ho, non potrò avere niente, non potrò fare niente, no? Se invece uno si può fermare un attimo a pensare al momento presente, come sto io in questo momento, che ci sono, che mi sento. Questo ci aiuta a superare il momento.
Beh, preziosi, preziosi consigli che mi sento solamente di suggellare con una possibilità di ampliare un po' l'invito che hai fatto agli abbracci. Sono una cosa che manca, sono una cosa che è proibita, sono una cosa che spesso viene raccontata dal punto di vista chimico di quello che scatena un abbraccio superiore ai 20 secondi nella nostra interiorità. Ma che in realtà sono quel gesto più naturale che nella relazione, nell'accoglienza dell'altro, trova una forma. E allora come si può vivere senza abbracci o come si può vivere selezionando i nostri abbracci?
A me viene da dire che non si può vivere senza abbracci. E quindi, insomma, però certo, forse selezionarli ci può aiutare, però davvero quello che dici tu è fondamentale. Ti dicevo prima, l'essere umano è un animale sociale, non può fare a meno dell'altro. Ci sono, diciamo, adesso l'altro deve essere quindi abbracciato in modo diverso, ok? Rispetto a quello che magari si pensava prima, però ci deve essere l'abbraccio, perché come dici tu, nell'abbraccio c'è l'accoglienza, nell'abbraccio c'è la fusione con l'altro, c'è il contenimento, c'è il sostegno, soprattutto il contenimento, che in questo momento è molto molto importante, no? Sentirsi contenuti dall'altro e a vicenda, insomma, in qualche modo poterlo comunque ricreare, no? Almeno psicologicamente è molto importante, se non lo si può fare fisicamente in qualche modo, no? Poterlo creare. Poter creare quel contenimento, quel sentirsi accolti, amati, protetti, no? Tutte sensazioni che uno può ritrovare nell'abbraccio, forse lo si può cercare proprio psicologicamente, no? Perché comunque la mente possa essere abbracciata lo stesso. Questo è molto importante, secondo me.
Assolutamente sì. Molto importante e anche, diciamo, legittimata in questo momento la mente ad avere uno spazio di sua cura. Quindi noi ti ringraziamo davvero tanto per essere stata con le sbarbine su radiosonar.net, ma anche Gemini,
Grazie a te, grazie a voi.
e, dicevo, ma anche su Gemini Network a parlarne. Perché ci permette di ricordare quanto sia una pratica giusta, normale e di diritto per tutte e tutti prendersi cura di sé anche attraverso, no, una chiacchiera con la psicologa, una psicoterapia che ci sentiamo di affrontare, perché poi tanti sono i percorsi, tante sono le modalità, tanti sono gli specialisti sull'argomento, però quando si ha mal di pancia si va dal medico. Ecco, noi invitiamo veramente in questo momento storico tutti a mettere da parte le categorie, il giudizio e prendere invece la bellezza delle professioni che fate, come tu ci stai raccontando, anche con questa sottile delicatezza e accoglienza, possono essere invece di grande aiuto.
Assolutamente, sono assolutamente d'accordo. È proprio questa l'accoglienza di cui, no, ti parlavo, questo abbraccio mentale, no? Cercare e comunque poter chiedere aiuto è molto importante in questo momento, perché è anche difficile potersi far aiutare. Invece, in questo momento bisogna un attimo mettere da parte tutto e davvero farsi abbracciare psicologicamente.
E allora
Quindi
oggi,
grazie, Claudia.
grazie a te, e oggi più che mai le sbarbine vi mandano un grande abbraccio. Un abbraccio a te, Pamela, per essere stata con noi e averci
Un
permesso
abbraccio.
di dare voce a questa roba qui senza paura.
Un abbraccio a voi, grazie, Claudio.
E un abbraccio a tutte e tutti voi e tutti voi che ci sentite. Ovviamente le sbarbine non finiscono qui, adesso spazio alle nostre rubriche e chissà, magari la nostra dottoressa Pamela ci tornerà ad aiutare a dare voce ai nostri pensieri in qualche altro argomento.
Assolutamente, Claudia, quando vuoi. Ciao, ciao a tutti.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Ma cosa sono queste lettere qua? LGBT, LGBTQIA, LGBTQIA+. Lo scoprirai nel questionario. Di famiglia, chissà perché la F di famiglia mi riporta subito alla S di Stato, Nazione, e perché gli Stati-Nazione, complici saperi medico-psichiatrici, religioni, diritto, istituzioni disciplinari, hanno prodotto il tipo di famiglia cellulare nucleare riconoscibile biologicamente e anagraficamente. E hanno prodotto questa famiglia cellulare nucleare grazie alla proliferazione di precise norme di genere. Il modello di famiglia borghese, perché è quella la famiglia nucleare cellulare, dall'inizio del XIX secolo si configura come un nucleo chiuso, privo di figure intermediarie, stretto in uno spazio affettivo saturo, in cui i ruoli di madre e padre si ascrivono seguendo le linee del sesso e della discendenza biologica, appunto. La fisica dello spazio familiare si organizza intorno al corpo del bambino, la cui salute deve diventare lo scopo di vita dei genitori. È così che si opera la medicalizzazione della famiglia. La famiglia medicalizzata è per Foucault, per esempio, un'istanza di normalizzazione. È grazie alla famiglia che distinguiamo tra ciò che è normale e ciò che è anormale. Quello che non rientra nella famiglia nucleare eterosessuale è anormale. Ma la fisica dello spazio familiare fa anche altro. Ad esempio, è in famiglia che si divide sessualmente il lavoro. È quello il primo luogo in cui si tramandano le abitudini che diventano norme. Donne, prendetevi cura dello spazio privato, al mondo ci pensano gli uomini. E cosa contiene questo spazio privato? Cosa succede nella fisica della famiglia? Beh, succede che riproduzione sociale e riproduzione biologica ricadono appunto sulle spalle delle genderizzate donne, il cui lavoro viene sempre considerato gratuito e scontato. Succede che proprio in famiglia le donne esperiscano più del 60% delle violenze. Succede che la F di famiglia, guarda un po', è anche la F di fascismo. E come ci ricorda il manifesto di rivolta femminile, è del fascismo questo slogan: famiglia e sicurezza. Allora, tra la F di famiglia e la F di fascismo, cerchiamo anche delle altre F. C'è la F di fuori, la F di fuga, la F di futuro. Fuggiamo e addentriamoci in altre più favolose F. La F di fantascienza, di fabula speculativa, di femminismi. E proprio inseguendo queste altre F, fuga, futuro, fantascienza, femminismi, torno sul filo del tempo. E sul filo del tempo è un romanzo di fantascienza ecofemminista, eco-cyborg femminista, transfemminista. È il romanzo di Marge Pearcy, una risorsa per chiunque voglia usare con l'immaginazione, dove si descrive un mondo in cui non spetta più alle biologicamente assegnate donne l'onere del condurre e portare a termine una gravidanza o l'onere del condurre, gestire, prendersi cura di una famiglia. Era il 1976 e Pearcy immaginava che embrioni e materiale genetico venissero conservati in un luogo chiamato covatoio, un luogo simile a un acquario, e che le gravidanze in questo luogo fossero portate avanti da placente artificiali. E per raccontare, per narrarci di questo futuro transfemminista, Marge Pearcy usa queste parole. È una citazione. È uno degli effetti della lunga rivoluzione femminile, quando abbiamo sovvertito tutti i vecchi ordinamenti. Alla fine non era rimasta che quell'unica cosa da abbandonare, il solo potere che noi avessimo mai avuto, in cambio di nessun potere per nessuno. Così siamo diventati tutti quanti madri, ogni bambino ne ha tre, per spezzare la famiglia tradizionale. Questa era una citazione da Sul filo del tempo di Marge Pearcy. Spezziamo la famiglia tradizionale. Come? Ad esempio, nel mondo di Pearcy, gli uomini vengono modificati ormonalmente e possono allattare proprio come le donne. e tutto si prendono cura insieme di bambino e anziano. Le madri sono tre, ma non sono solo donne. Proprio per farla finita con la famiglia nucleare, snaiare la genitorialità e ribaltare i ruoli di genere. È impossibile definire il genere dei personaggi che si muovono, corrono sul filo del tempo. E oggi, invece, 2021, non 1976, oggi che la fantascienza che ci fa sognare è già realtà. Oggi la realtà non è ancora abbastanza transfemminista e per questo, anche se possiamo intraprendere delle terapie ormonali basate sull'assunzione di domperidone, anche se gli uomini appunto possono allattare, non lo sanno neppure, non lo fanno perché non lo sanno neppure e perché evidentemente non sono ancora disposti a cedere, trasformandosi, iniziando appunto un processo di ribaltamento dei ruoli di genere, il potere che invece caratterizza il loro. E invece noi sì, noi forse vorremmo, in cambio di nessun potere per nessuno, redistribuire le favolosità della riproduzione. È già perché effettivamente si può fare quello che la fantascienza e la fabula speculativa prefiguravano negli anni 70. Oggi potremmo fare parentele e non famiglie. Perché non cominciamo? Perché non cominciamo con un capovolgimento netto? Non più la mia famiglia è composta da, ma la mia parentela è compost di. Questo è proprio quello che ci suggerisce Donna Haraway in Cutlucene. Il capitolo Le storie di Camille è il seguito di un altro suo libro, Le promesse dei mostri. Nelle promesse dei mostri Haraway aveva dichiarato la sua intenzione di riscrivere la fantascienza. E le storie di Camille sono proprio la fantascienza eco-cyborg transfemminista del XXI secolo, la fantascienza che stavamo aspettando. E sono anche il modo che Haraway ha di consigliarci la via che lei percorrerebbe per uscire, per farla finita con la famiglia, che vuol dire anche farla finita con l'antropocene o il capitalocene, se preferiamo essere più precise. Dunque, farla finita con la famiglia, generare parentele postumane, è decrescita riproduttiva, è un percorso da appunto fare insieme. È per questo che Haraway ricorre alla fantascienza femminista. Le storie di Camille sono storie di codivenire, un codivenire cyborg-animale dove l'umano tende a diminuire, a mimetizzarsi in sensi e modi diversi. Dal livello genetico, quello bioingegneristico, fino al livello affettivo relazionale. E perché tutti questi livelli? Perché questa complessità? Perché facendola finita con la famiglia raggiungiamo tanti altri piani, mille piani? Perché in questa fantascienza femminista, quella che vuole farla finita con la famiglia, la fantascienza di Piercy e di Haraway, questa fantascienza femminista è filosofia e come la migliore filosofia è una scarica elettrica dal potenziale sovversivo, è un condensato di epistemologie radicate nella carne, un condensato di estetiche dell'esistenza, un condensato di etiche ancorate alla materia. Questa fantascienza femminista, questa fabula speculativa transfemminista è un serio e altrettanto favoloso progetto politico.
Look inside your tiny mind, then look a bit harder. 'Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval. Fuck you very, very much. approval you're after. Well, that's not how you find it. Do you really enjoy living a life that's so hateful? 'Cause there's a hole where your soul should be. You're losing control of it, and it's really distasteful.
Il tempo a disposizione delle sbarbine anche per questa settimana è terminato. Prima di darvi appuntamento a una nuova trasmissione, ringraziamo come sempre tutte coloro che hanno fatto parte di questa trasmissione delle sbarbine, dedicata un po' a tutte e tutti noi, che in qualche modo cerca anche di permetterci di verbalizzare emozioni forti e vissuti faticosi per veramente tutte, tutti e tutto noi. E allora grazie a Pamela Caprioli per le sue chiacchiere, per la sua professionalità e per la sua delicatezza. Grazie alla nostra dottoressa per i consigli sempre utili, preziosi e naturali che ci offre. Grazie a tutti coloro che curano il Queerzionario, come Mari e Angela Balzano. In questa puntata avete ascoltato l'intervista a Pamela Caprioli, psicologa e psicoterapeuta, intorno ai vissuti della pandemia. Per il Queerzionario abbiamo approfondito la F di farla finita con la famiglia tradizionale e poi ancora con la dottoressa Cuor di Patate consigli per stare bene a suon di cure naturali, oggi Melissa e Tiglio.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle tre, poi torni anche.